Uno, Nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E va bene, ma anche per noi fare questa trasmissione è meglio che andare a lavorare. Siamo a Radio 24, noi vuol dire Anna Elena Riva in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, e poi c'è l'uomo periclitante, l'uomo che gira, l'uomo peregrino, Leonardo Manera, signore e signori. Eccoci.
Buongiorno. Buongiorno. Oggi mi ha detto Anna Elena Riva benissimo, che si sente molto bene.
Molto bene.
La qualità dell'audio è pessima.
Tra l'altro, scusa, te lo dico subito, così dopo almeno non mi crei problemi. Io posso rimanere fino alle 10:30 oggi.
In che senso, scusa? Ma noi andiamo avanti fino alle 11.
Lo so, ma siccome sono in un hotel, qui nell'hotel
a Viverone.
No, sono a Peschiera del Garda oggi. Sono in un hotel.
Bello.
Mi hanno detto che non posso liberare la stanza alle 11 perché c'è un arrivo. Mi hanno detto 10, massimo 10:30. Quindi io alle 10:30 devo fare armi e bagagli e andarmene.
Vabbè, molto bene.
Per l'ultima mezz'ora può fare così un po' di cacciara.
Dalle 10:30 alle 11.
Cacciara.
Archiviamo. Dalle 10:30 alle 11 archiviamo oggi. Anzi, preparate uno speciale in redazione. Dalle 10:30 alle 11, giornale radio. Speciale. Boh.
Comunque, speciale. Non è colpa mia. È qui che nell'hotel mi hanno detto che non posso assolutamente rimanere fino alle 11. Secondo me non è vero, però nel senso che potevano farmi rimanere perché l'hotel è vuoto praticamente, però.
Molto bene, siamo qui riuniti comunque e noi saremo fino alle 11, fino a prova contraria in diretta. Voi potete chiamarci fino alle 11 all'800 24 00 24. E possiamo partire. Vai, Elena, Anna, Elena.
Ma scusa, tra parentesi, perché Anna Elena Riva ogni volta? Non può avere un nome come tutti. Non è che io mi faccio chiamare Leonardo Antonio
lo
Bonetti
escludo.
Manera.
Io effettivamente sarei Alessandro Maria Milan.
Si capisce perché questo privilegio deve essere riservato alla signora che c'è lì in regia.
Però cioè, non per tutti, sono i nobili di Radio 24, Maria Piera Ceci. Perché non è solo sì, Maria Ceci?
Perché sceglietevi un nome, cioè quanti, non siete più bambini.
Sono dovete alcuni nobili, sono alcuni nobili, è la nobiltà, la crema di Radio 24.
Ma un conto è se uno avesse 3 anni che dice "Ma non ho ancora deciso come farmi chiamare", ma adesso quanti anni avrà Anna Elena Riva? Ne avrà 45,
22, non lo so. 23.
È ora che si scelga un nome col quale essere chiamato.
Sono privilegi, sono come quei titoli nobiliari che... Vabbè, vai Anna Elena.
Sì, andiamo pure.
Leonardo Manera, iniziamo con uno straordinario Bob Marley.
Cos'è? Nascita o morte?
Nascita. Tra l'altro io matematica del 45, siamo nel 25. 80. Miriam Lucchetti, precisetti subito lì anche con la matematica, le tabelline subito. Io quando si scavalla il secolo faccio fatica, mi perdo sempre un decennio nel calcolo. Devo arrivare da 45 a 2000 e poi aggiungere, vabbè, insomma, niente, sono problemi, vabbè. Allora, oggi parleremo di tanti temi, caro Leonardo. Parleremo anche, intanto avremo anche Mauro Corona quando tu evidentemente ci abbandoni alle 10.30. Questa cosa gliela dirò subito, è fastidiosa, cioè appena arriva Mauro Corona, Leonardo Manera ha voluto andare via.
Non gli interessa minimamente, cioè,
prima comunque. Cosa. Secondo, parleremo anche del caso della cestista giocatrice di colore che è stata insultata con l'epiteto di scimmia. Sai la cosa incredibile di questo? È che è stata espulsa e che verrà squalificata perché ci si deve basare solo sul referto dell'arbitro. Invece di darle un premio per quello che non ha fatto e che avrebbe dovuto fare, cioè dare un bello sganassone, sai, un bel marrovescio a questa razzista che si trovava sugli spalti, invece di darle una medaglia perché si è fermata poco prima di darle ciò che doveva dare, un bello sganassone, la squalificano
perché sono questioni che vanno su binari diversi. È vero, nel senso che la signora che ha detto questa frase, che l'ha insultata, poi avrà delle conseguenze anche lei, da quanto ho capito, no?
Sì,
sarà fatta una denuncia nei suoi confronti, e quello è un binario. Poi c'è il binario sportivo invece della giocatrice, che si è allontanata dal campo e
lo so, però
un binari che seguono regole diverse.
Sì, lo so, però la beffa se la subisce anche lei, vabbè. Comunque parleremo anche di questo, avremo con noi anche Giada Messetti, ma voglio partire dalla giornata di ieri. Tu ieri non avrai seguito, sarai stato preso.
No, ieri ho seguito, mi sono abbastanza divertito, è stato un misto di divertimento e sconforto.
Ecco.
Perché la politica è diventata una serie di accuse reciproche e alla fine il sunto di tutto questo che crea una grande amarezza e che poi alla fine mi disincentiva sempre di più dall'andare a votare.
Eccolo,
è inutile.
Eccolo.
Questo.
Tu, cioè, ogni giorno ti si rinforza questa idea di non andare.
Ma no,
quando
io vedo che tutta la politica ormai si riduce a una serie di accuse reciproche, dove alla fine mi sembra veramente quasi di essere al bar. Dico, vabbè, allora me ne sto al bar Jimmy e chiuso, basta.
Vabbè. Allora, però anche quelli del bar Jimmy votano poi dopo, quando, sì, quando vengono chiamati alle urne, chiudono il bar, anche Jimmy chiude il bar la domenica e va a votare, poi riprende il lunedì a sparare le del bar Jimmy. No, però
Jimmy è uno che ascolta, la caratteristica è questa, lui non è, gli altri sparano, il barista,
vabbè,
ascolta.
Capito. Allora parliamo del caso Al-Masri, è arrivato il dibattito parlamentare Camera e Senato, l'abbiamo riassunto un po' così con tutto quello che è successo, alcune delle cose successe.
Il 18 gennaio del 2025 la Corte Penale Internazionale emetteva un mandato di arresto internazionale nei confronti di Osama El-Masri Nijem per una serie di reati di cui vi parlerò dopo. L'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto. Il sottoscritto notava tutta una serie di criticità sulle richieste di arresto che avrebbero reso impossibile una immediata richiesta alla Corte d'Appello.
La scelta delle modalità del rimpatrio, in linea con quanto avvenuto in numerosi analoghi anche in anni precedenti e con governi diversi dall'attuale, è andata di pari passo con la valutazione effettuata per l'espulsione di Al-Masri. In buona sostanza si è reso necessario agire rapidamente proprio per i profili di pericolosità riconducibili al soggetto.
Avevano appena finito una direzione nazionale in cui la sorella del leader, perché come in tutte le democrazie mature quando non c'è il leader parla la sorella, aveva spiegato qual è il libro da leggere, Il Signore degli Anelli, non è più quello, Controordine Compagni. Il libro è Le avventure di Pinocchio.
Meloni ha mandato i suoi amici ministri in aula, un atteggiamento da presidente del Coniglio, più che da un presidente del Consiglio. Scappa, scappa dalle sue responsabilità.
Qui si scappano tutti, Meloni scappa dal Parlamento e lasciate scappare anche i criminali, il pericolo di fuga. Ormai siamo diventati un porto franco, un paese dei balocchi, dei criminali. Oggi è entrato nel merito di un provvedimento che non conosceva, quello successivo, quello integrativo, che è intervenuto a corroborare non le ragioni della liberazione, vergogna, ma le ragioni del mandato di arresto.
Abbiamo voluto finire così, Leonardo. È un po' un regalo, un po' un regalo anche a te.
Non raggiungi i miei livelli preferiti, conta quando urla. Ma a me sembra veramente tutta una grande questione di ipocrisia, insomma,
sì, addirittura ipocrisia, insomma.
No, ma si sa perfettamente com'è andata, e il governo che si giustifica in quel modo, quando poi alla fine lo dicono tutti, no? Che è ovvio che è stata una scelta di realpolitik, e noi dobbiamo assorbirci tutte ste manfrine.
Vabbè, manfrine,
no, io la penso così, sì. Non so come la pensi tu.
Ma no, per carità, cioè, a me ha colpito quello che scrive Michele Serra oggi su Repubblica, e cioè questo: ho ascoltato parola per parola tutti gli interventi, quello che mi ha colpito è che non c'è stata una totale assenza di qualunque valutazione etica o di giudizio politico sull'accaduto, trattandosi di un caso esploso per ragioni etiche e politiche. Almeno un paio di frasette di circostanza nel merito erano attese, invece non c'è possibile trovare traccia alcuna della carne, del sangue degli esseri umani coinvolti. Vabbè, e questa è la questione base, secondo me. Il tema è che vorremmo parlare di questo tema in apertura, ma l'ospite non ci sta rispondendo.
Doveva esserci, di grazie.
No, abbiamo chiamato Don Mattia Ferrari, che è cappellano di Mediterranea Saving Humans, in realtà ci sta rispondendo, ma la linea è molto disturbata, quindi adesso stiamo cercando di...
Non possiamo cercare un altro prete?
Vabbè, ma non è questione che prete vale
lo
prete.
So, scherzo,
No, e io ti rispondo anche. quindi il tema...
Ti hai preso sul serio?
Sì, ti ho preso sul serio.
Prendi sul serio anche quando dico queste stronzate. Bene,
no, è incredibile, ma ti prendo anche sul serio. Però, insomma, appunto, il tema fondamentale è che non ci sono state parole neanche etiche su quello che è accaduto, e magari ne riparleremo più avanti.
Ma nel scusa, senso... da parte di chi, dici, del governo?
Stiamo parlando comunque di un torturatore. Questo anche il Dipartimento di Stato americano dice,
è stato detto in alcuni interventi dell'opposizione, che si è lasciato andare comunque un stupratore, torturatore,
sì, questo da parte, sì, chiaro. Serra si riferiva alle parole di Piantedosi, le parole di Nordio, cioè tutta una questione burocratica. La Corte Penale Internazionale ha mandato l'atto in inglese senza tradurlo, hanno sbagliato le date, cioè, per carità, anche la forma è sostanza, come si suol dire, però, come dire, tutta la considerazione poi di tutto quello che c'è dietro non c'è stato alcun tipo di riferimento. Comunque, se riusciremo durante la trasmissione, recupereremo Don Mattia Ferrari più avanti. Adesso parliamo allora di un altro tema, teniamolo comunque qui, il tema del dibattito. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, e vogliamo parlare invece di un altro tema, che è quello classico: Trump e i dazi. Trump, i dazi e non solo. Sei contento? Tu sei pronto di andare a Gaza?
Secondo me le parole di Trump sono inascoltabili.
E vabbè, il presidente americano, non è che...
Sì, ma sono inascoltabili, nel senso che se si propone seriamente di deportare un intero popolo, come sta facendo lui, allora veramente vale tutto. E cos'è, secondo me, la cosa che lega quello che ha detto Trump a quello che è successo con Asmarri? Che tutto questo è fatto sulla pelle dei più deboli, dei più poveri, cioè di quelli che vengono tenuti nei campi di concentramento in Libia, che sono poveri cristi, e di quelli che abitano nella striscia di Gaza, che sono poveri cristi. Quindi su di loro si può fare qualsiasi cosa, si può tenere in carcere, si può liberare Al-Masri perché deve tenere a bada questi poveri cristi che altrimenti magari arriverebbero in Italia, e si può pensare di deportare i poveri cristi che sono nella striscia di Gaza. Quindi questo è veramente il compimento del nostro, della nostra società, del nostro mondo. Cioè i poveri sostanzialmente sulle loro spalle si può fare qualsiasi cosa. E vengono prese per buone le parole di Trump, e questa è la cosa incredibile, però ormai ci stiamo abituando e quindi va bene così.
Il tema però da cui partiamo dei dazi è un altro, la questione economica. Torna con noi Giada Messetti. Giada, buongiorno, eccoci qui.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci, allora Giada, io partirei dal tema dei pacchi. Uno dice i pacchi,
dei
cosa
pacchi
vuol dire?
Sì.
Tutti sì, abbiamo preso qualche volta, facciamo anche il nome, l'azienda Temu, okay. Temu cinese. Cosa è successo ieri? Una giornata un po' complicata.
Sì, allora, sono in realtà c'è Temu e poi c'è Shein, che sono entrambe cinesi e che sono state negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, protagoniste di un aumento degli acquisti pazzesco in Europa. Nel 2024 sono stati acquistati 4,6 miliardi di pacchi di merci, il 90% arriva dalla Cina e molto spesso arriva da Shein e Temu, che sono appunto queste piattaforme di e-commerce dove si comprano merci a bassissimo costo. Solo che non sono, cioè diciamo, i controlli su queste merci non sono molto stretti, molto stringenti. E cosa succede? Che finora le piattaforme non erano responsabili, no, di che cosa veniva venduta, era responsabile il cliente che comprava, cioè perché il cliente risultava come un importatore. Invece adesso l'Europa sta provando a mandare avanti una proposta di riforma doganale in modo da rendere responsabile le piattaforme di e-commerce. Contemporaneamente negli Stati Uniti i dazi di Trump hanno a loro volta colpito queste due aziende, perché anche in America gli acquisti, diciamo, sono aumentati tantissimo negli ultimi anni, anche perché veramente la campagna pubblicitaria che hanno fatto queste due aziende cinesi negli ultimi anni è stata veramente iperinvasiva. E quale può essere, diciamo, quello che succederà? Cioè in America sicuramente questa cosa serve anche a in qualche modo proteggere Amazon da una concorrenza molto 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 forte dei cinesi, appunto. Però di nuovo sono le merci a basso costo che andranno in qualche modo a essere tagliate, a essere sovrapprezzate. Ovviamente, ripeto, la filiera di queste piattaforme è molto, molto poco trasparente, non si capisce bene da dove arrivano le merci, spesso ci sono dubbi che ci siano anche, insomma, aziende che in qualche modo violano i diritti umani, quindi in realtà che ci sia un'attenzione è giusto. Però diciamo che il principio di questa deglobalizzazione, no, è sempre più un po' sempre più concreto, lo vediamo sempre di più, e chi la porta avanti con più, come dire, con più forza è comunque l'Occidente, mm-hmm. Stati Uniti in primis, dopo essere stati comunque per decenni invece gli alfieri, no, della globalizzazione.
Certo, che anche questa cosa dei pacchi, ieri si è vissuta una giornata trampiana, perché le Poste americane, appunto, prima hanno detto blocchiamo tutto, poi hanno detto no, scusate, non blocchiamo tutto. Bisogna stare dietro le dichiarazioni di Trump, e qui non si capisce, perché ogni 10 minuti il mondo cambia, si ribalta.
Sì, esatto. Cioè, questa settimana è anche sembrato a un certo punto che, siccome appunto Trump ha messo dei dazi del 10% aggiuntivi alla Cina, no? Li aveva messi anche a Messico e Canada, ma nel giro di un giorno poi sono stati sospesi, mentre quelli alla Cina sono rimasti. Poi ha detto voglio sentire Xi Jinping entro 3 giorni al telefono, poi ha detto no, non lo voglio più sentire, però ha detto però lo sentirò comunque prossimamente. Cioè è tutto molto in divenire, molto in fieri. Il dato di fatto è che la guerra dei dazi è ricominciata in maniera, allora non si era mai fermata, diciamo che Trump l'aveva iniziata nel 2018 e Biden l'aveva mantenuta e addirittura secondo me rafforzata su tutto quello che era tecnologia strategica, perché comunque Biden ha limitato tantissimo l'export di tutta una serie di tecnologie strategiche, e Trump adesso sta ricominciando a fare quello che comunque aveva già fatto durante il primo mandato, quindi sta, però per ora ricordiamo sempre che in campagna elettorale aveva promesso 60% di dazi alla Cina, quindi per ora è ancora soft, sì, questa guerra dei dazi.
Il 60%
sì, diventa impegnativo. Il Wall Street Journal sostiene che la Cina stia cercando comunque di negoziare, perché chiaramente la Cina ha una guerra dei dazi vera e propria, non conviene, perché ricordiamoci, la Cina in questo momento ha delle debolezze economiche e strutturali molto importanti, quindi siccome si basa ancora sull'export, i dazi per la Cina possono essere un problema in un momento in cui l'economia continua a non correre come il governo cinese vorrebbe. E la cosa che dice il Wall Street Journal è che la Cina vuole negoziare perché vorrebbe tornare all'implementazione di un accordo che si chiamava l'accordo di fase 1, che era stato fatto nel 2020 ma che poi non era mai stato implementato, in cui la Cina si impegnava ad acquistare beni americani per 200 miliardi in 2 anni e in cambio gli Stati Uniti avrebbero ricominciato a vendere tecnologia avanzata alla Cina. Se questo si riuscirà a fare è tutto da vedere, ovviamente.
Sì. Chi lo sa, si attende la telefonata, si devono parlare,
sì,
si devono parlare.
Sì.
Questo,
sì.
Beh, si devono parlare.
Sì. No, la cosa tra virgolette positiva di tutto questo up and down, diciamo, è che le telefonate tra Xi Jinping e Trump sembrano un po' meno complicate di quelle che erano ad esempio tra Biden e Xi. Quando Biden doveva sentire Xi Jinping c'erano mesi e mesi di preparazione. Qui anche la prima telefonata tra Xi Jinping e Trump è stata proprio improvvisata, e tra l'altro ricordiamoci che Trump ha detto che lui vuole andare in Cina entro i primi 3 mesi di presidenza, e Biden è un presidente americano che non è mai andato a fare un viaggio in Cina durante la sua presidenza, quindi che si parlino è evidente. Poi appunto che cosa succederà è tutto da dire, perché comunque ricordiamoci sempre che sia per la Cina che per gli Stati Uniti il principale, diciamo, rivale sono la Cina e gli Stati Uniti, quindi la sfida è tra loro due.
Chissà ste telefonate, Leonardo, tu vorresti ascoltarle? Poi come avvengono quei traduttori simultanei? Cioè, come Trump che tono ha? Ha lo stesso tono di quando fa le sue dichiarazioni? No, forse ascolta. Sono tante cose, ma chi lo sa, succede questo. In tutto questo c'è anche la questione del canale di Panama, che è tornata, che è tornata in primo piano, no?
Sì, perché il primo viaggio, diciamo, del segretario di Stato Marco Rubio, che ricordiamoci è un falco anticinese, è stato proprio a Panama, e in qualche modo a sostenere che se per caso lo status quo di quella zona lì dovesse in qualche modo cambiare, l'America è pronta a intervenire in qualche modo. Perché, diciamo, ricordiamoci che il canale di Panama è uno dei cosiddetti colli di bottiglia del mondo, no? È il principale collegamento tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, e gestisce il 5% del volume del commercio mondiale, quindi è un punto molto strategico, e la Cina ha investito molto lì. Quello che sostiene Trump è che la Cina abbia il controllo di Panama, quindi Rubio è andato in qualche modo a confermare il fatto che Trump si voglia appellare alla dottrina Monroe, no? Cioè giù le mani dal continente americano. È come se gli Stati Uniti di Trump dicessero tutto quello che è il cortile di casa, dalla Groenlandia al Messico, appunto il canale di Panama, l'America Latina, deve tornare totalmente sotto l'influenza americana. Negli anni, negli ultimi vent'anni, la Cina ha molto investito, è diventata il secondo partner commerciale dell'America Latina, quindi chiaramente agli Stati Uniti non piace avere la Cina lì. E cosa è successo? Il presidente di Panama ha in qualche modo ribadito la sovranità, però ha lasciato intendere che potrebbe sfilarsi dal progetto della nuova via della seta con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del memorandum, che è nel 2026. Quindi ci sono anche lì degli negoziati, dei cambi forse di equilibrio, ecco.
Sì, infatti.
Visto che se si fanno i negoziati e poi ci si può sfilare così facilmente, i negoziati poi alla fine che valore hanno? Quando si fanno degli accordi, cioè, però mi sfilo. Cioè, ci sono delle clausole, mi posso sfilare, cioè come ultima clausola alla fine, mi sfilo facilmente.
PS, sono i PS, quelli scritti quando ti vedono nei contratti a carattere... Sì. Sei, ecco, piccolo. No, sì, scherzo. Non è così, cioè non ci sono queste. Però l'ha fatto Rubio, no. Rubio su Rubio, sì. Pensavo che Leonardo Manera dicesse qualcosa.
Chef Rubio,
no,
sì.
La cosa interessante, sì, forse da notare, è che almeno io non so, un pensiero che sto facendo questa settimana, poi magari lo condivido con voi, è che abbiamo molto parlato, no, di questo cambio dell'ordine mondiale a guida americana, no, di queste forze destabilizzatrici dell'ordine mondiale a guida americana, e non so, l'impressione è che in questo momento il più grande picconatore dell'ordine mondiale a guida americana sia proprio il presidente degli Stati Uniti, perché comunque è partita col botto questa presidenza Trump, quindi sarà interessante. Ah, tra l'altro, l'altra cosa che è successa è che ha tolto i finanziamenti a tutta una serie di associazioni che aiutano in giro per il mondo, no? Cioè, a dei progetti sani, e in molti sostengono che soprattutto per quanto riguarda il sud globale questo potrebbe lasciare un vuoto che in qualche modo, anche se la Cina non ha molta voglia di solito di investire in quel modo lì, però potrebbe lasciare un vuoto alla Cina, che in questo momento vuole essere riconosciuta dal sul globale come invece la forza responsabile del mondo.
Staremo,
quindi non so, tante cose.
Staremo a vedere. Intanto grazie Giada Messetti, grazie sì davvero ancora per questa settimana.
Ciao.
E andiamo alla pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, sono le 9:38 minuti. Abbiamo recuperato, lo ringraziamo, Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans. Buongiorno, buongiorno Don Mattia Ferrari.
Grazie, buongiorno a voi e a tutte le persone che ascoltano.
Allora, il punto di partenza è questo. Dicevo prima, Michele Serra è rimasto colpito assistendo al dibattito di ieri del fatto che non c'è stata una solo riferimento etico, mettiamo così, alla sofferenza dietro tutto questo grande caso al Masri. Aggiungo questo, l'avrà sentito anche lei, perché secondo me questo è un problema che riguarda destra e sinistra. Pensiamo a Marco Minniti, ex ministro dell'interno, che ha fatto gli accordi con la Libia, che giorni fa ha risposto al Corriere della Sera in un'intervista dicendo: lo Stato non è una ONG, la sicurezza nazionale viene prima. Allora, Don Mattia, a lei che si occupa invece sia di ONG sia di etica, queste parole che effetto fanno?
Grazie. Beh, destano ovviamente preoccupazione, perché nel momento in cui l'etica viene subordinata ad altri principi, che siano la ragion di Stato appunto o altri, questo fa nascere problemi enormi, e soprattutto si innescano spirali per cui una volta fare le spese sui migranti, un'altra volta vediamo già quello che sta avvenendo in America, le persone iniziano a prendersela persino con i disabili. Quindi già c'è un problema di fondo sul fatto che l'etica, che l'umanità venga subordinata alla ragion di Stato. Poi c'è anche un problema di ordine specifico, in quanto asserire che si tratti di sicurezza nazionale e che rimandare al Masri in Libia anziché consegnarlo alla Corte Penale Internazionale sia qualcosa che aiuti la sicurezza nazionale è tutto da dimostrare, nel momento che anche ieri Avvenire ha spiegato che il report ONU riferisce che grazie al sistema di cui fa parte al Masri sono stati mandati in Italia 13 foreign fighters siriani, e quindi non si capisce in che senso, come dire, un sistema che ti fa venire tranquillamente i foreign fighters e invece rimandare nelle grinfie al master i donne e i bambini sia qualcosa che aiuta la sicurezza nazionale. Sono diversi punti che non tornano nel discorso.
Non tornano, forse si conciliano poco le due questioni. Verrebbe da dire, dico questa cosa, non so se Leonardo Manera sei d'accordo, verrebbe da dire, tanto c'è un prete, quindi adesso mi posso confessare i peccati. Viva Trump! No, nel senso che forse uno con Trump questi discorsi non li fa. Cioè Trump ti mette, come dire, alle strette e non è che subordina a questioni personali, cioè con Trump un caso del genere forse non capiterebbe, ecco, però mi confesso subito.
Ma dici che non ci si porrebbe un problema etico?
Sì, no, nel senso che uno dice, si è sentito in questi giorni, ma se non ridavamo al Masri, pensa ai lavoratori italiani in Libia, verrebbero sequestrati, verrebbero minacciati, tu lo faresti con gli americani, con uno come Trump? Forse Trump nel giro di 2 secondi ti fa capire che è meglio non farlo, ma mi confesso subito per il peccato con Don Mattia Ferrari per aver pensato questo. Cioè la questione della politica muscolare, ecco.
Sì, il problema appunto è il problema di fondo è che si rischia di ridurre tutto a una politica muscolare o diversamente appunto a una questione semplicemente di rapporti tra potenti. Il problema di fondo di questi accordi appunto con la Libia o ora anche degli accordi con la Tunisia è che sono sempre accordi appunto che escludono i popoli, che escludono la società civile libica, che escludono i migranti, che sarebbero i veri protagonisti di questi accordi e di questa questione. Quello che noi chiediamo da tempo alla politica è esattamente questo, di coinvolgere, di interloquire e di assumere come interlocutori la società civile libica e le persone migranti stesse, che sono appunto i veri protagonisti del discorso. Ma finché invece i migranti rimangono oggetto e si discute tra potenti e si discute tra capi, se non vengono coinvolti i popoli è chiaro che non si riescono a trovare soluzioni che funzionano e passo dopo passo appunto si rischia anche di scadere, come in questo caso, nella disumanità.
Bisogna capire l'alternativa, cioè io chiederei Don Mattia Ferrari, cioè di fronte a uno Stato come la Libia, che questo è accertato, i migranti li tratta così, che cosa si fa? Cioè proprio praticamente, certo, non si può far la guerra, non si può bombardare, devi trattare con queste autorità, cosa si fa?
Sì, beh, innanzitutto appunto c'è da dire che la situazione in cui ci troviamo è frutto degli accordi con la Libia che sono stati fatti nel 2017, in quanto, come ben sappiamo, all'epoca venne coinvolto ai tavoli Abdarrahman al-Milad, soprannominato Bija, e appunto con il coinvolgimento di Bija, che era un super boss della mafia libica, e quindi in seguito a quegli accordi la mafia libica, grazie anche al coinvolgimento di Bija, si è poi inserita, vedi al-Masri e altri, negli apparati ufficiali.
Ma non crede, mi scusi, che se non ci fosse stato Bija ci sarebbe stato un altro come lui, cioè nel senso al di là delle persone coinvolte?
Sì, ma questo non lo sappiamo, noi sappiamo come sono andate le cose con il coinvolgimento suo e questa cosa appunto ha fatto sì che furbescamente la mafia libica poi si inserisse e prendesse appunto questi posti negli apparati. Ma il punto di fondo è questo, cioè la possibilità per costruire le cose diversamente, cioè il problema di questo rafforzamento della mafia libica, delle milizie libiche, di chi lucra appunto sui traffici, sui respingimenti, è il fatto che noi finanziamo strutturalmente i respingimenti nei centri di detenzione, i respingimenti nei lager, addirittura alcuni centri di detenzione sono finanziati dall'Unione Europea, quindi interrompere quei finanziamenti sarebbe già il primo passo, non pagare perché in mare loro catturino le persone, le riportino indietro e poi li mettano appunto in questi centri, sarebbe già il primo passo per indebolire questo loro potere. La possibilità di fare le cose diversamente c'è tutta, c'è l'esperienza anche dalla Libia dei corridoi umanitari, che sono troppo pochi, ma quando vengono fatti i corridoi umanitari sono un'esperienza che funzionano perfettamente. E quindi se si potenziano queste esperienze, quella appunto dei corridoi umanitari, la costruzione di canali legali di accesso, il potere dei trafficanti ne viene notevolmente indebolito. Così come se si inizia a coinvolgere i migranti appunto al tavolo, quando addirittura quando nel 2021 nacque il movimento che tuttora sta portando avanti l'attacco, la denuncia contro Hamas, che è Refugees in Libia, cioè il movimento sociale di cui i migranti stessi sono protagonisti, loro all'epoca addirittura lo dissero chiaramente: noi chiediamo di essere messi in salvo dalla Libia. Evacuateci in qualunque altro paese, ma per piacere metteteci in salvo, salvateci dalle grinfie di queste persone. E non sono stati ascoltati. E quindi in realtà, se ci si prende per mano, le possibilità di costruire le cose diversamente ci sono tutte.
Leonardo, tu prima hai detto...
Insomma, no, nel senso che dopo la caduta di Gheddafi evidentemente la situazione è peggiorata in modo esponenziale, adesso mi pare che non si veda via d'uscita, insomma. Ma il fatto che non ci siano riferimenti etici, va bene, nel senso, basta saperlo, no? Se uno Stato dice noi ci muoviamo solo sulla base della realpolitik, eccetera, eccetera, e non ci interessa nient'altro, va benissimo, basta che ci venga detto all'origine.
Non è che può essere dichiarato in maniera così.
Perché è inutile che anche Giorgio Meloni rivendichi, sono una donna, sono cristiana, sei cristiana, però poi alla fine... bisogna decidere, fare una scelta chiara. Se sei cristiana, se hai delle radici cristiane, allora forse ti interessa anche la questione etica, altrimenti no. Però basta saperlo, perché altrimenti viene sempre fatto tutto sui più deboli, sui più poveri. C'era un personaggio di Alan Ford, Super Chuck,
mitico,
che rubava ai poveri per dare ai ricchi, perché diceva che i ricchi vivono in modo più gradevole, sono più educati, però quello era un fumetto umoristico. Adesso sta succedendo la stessa cosa, per esempio, nella striscia di Gaza, che si ruba la terra ai poveri per darla ai ricchi per fare una splendida riviera. E questa veramente è la cosa veramente da...
Si spera che non accadrà,
ma guarda che la tendenza del mondo è questa. Però va benissimo, basta saperlo, basta che ce lo dicano, basta, tutto qua.
Ce lo dicono, Don Mattia Ferrari, per concludere, oppure è così o l'analisi di Leonardo Manera è troppo pessimistica?
No, la situazione, come sappiamo appunto, è da questo punto di vista, noi che lavoriamo appunto continuamente sul fronte dei diritti umani nel Mediterraneo, in Libia e Tunisia, e vediamo che ahimè la situazione è veramente drastica. Devo dire però appunto che le speranze ci sono, perché ogni volta che noi parliamo con queste persone, con questi migranti di Refugees in Libia, con la società civile libica, ma anche tanta società civile europea, noi vediamo che tuttora nel mondo, nella società, tantissime persone che ancora credono, che credono fortemente in questi valori, che ancora sentono nel loro cuore questa solidarietà, questa fraternità, questa umanità, ci sono. E quindi una resistenza della solidarietà, una resistenza della fraternità c'è. E quindi le possibilità per ripartire, per ricostruire, per prendersi per mano ci sono tutte. È una scelta che dobbiamo compiere.
È una scelta anche politica nel senso vero degli stati e di coloro che guidano gli stati. Noi intanto la ringraziamo, Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea. Ricordo anche, se volete, il suo ultimo libro è Salvato dai migranti, racconto di uno stile di vita. Grazie per essere stato con noi. Dobbiamo andare al traffico.
Nessuno. 100 Milan.
La vostra trasmissione andrebbe archiviata.
Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim.
Com continuate ad avere tutte queste persone in regia e io pago.
A tutto il personale di Uno, nessuno è 100.000. Bau, 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 bau,
bau, bau, bau. Ah, vabbè, ma questo... Sì, 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 ho sentito prima che Simone Spezia si è molto divertito, è l'audio assolutamente del giorno. Hai presente Leonardo?
Sì, sì, ho visto, ho visto.
Cioè ieri a Tagada c'era Furfaro, che è stato anche nostro ospite di recente, del PD. No, Furfaro, sì, del PD. O di Alleanza Verde Sinistra adesso.
PD.
E la Montaruli, che ha in passato ha avuto una condanna quando era consigliere regionale.
Definitiva.
Per alcune spese si dimise anche all'epoca. E allora il concetto è questo. Io ci ho messo un po' a capire perché si era arrivati al bau bau. Dice perché, ma perché gli fa il verso del cane? Allora mi ha spiegato, perché siccome la Montaruli dice
del cane.
Sì, tu mi accusi, mi ricordi questa condanna, ma io ti ricordo che la Cirinna del PD aveva trovato dei soldi nella cuccia del cane, che peraltro non è stata condannata per questo, e quindi tu mi rinfacci una condanna, io non è che rinfaccio una condanna tua, ma una vicenda che riguarda una del tuo partito.
Come la legge lei? Bau bau.
Cuccia del cane, visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane.
Capisco.
Bau.
Guardi.
Bau. Bau, ricordiamo agli italiani. Bau, bau, bau.
Posso parlare?
Prego.
La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d'Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che
bau,
è stata giudicata
bau,
colpevole
bau,
per essersi fregata ai soldi degli italiani.
Poi, poi uno dice bau, ma no, segui talk show, segui talk show perché nei talk show, ma voglio dire, ma...
Poi uno dice perché sei così disincentivato ad andare a votare.
Se i
rappresentanti
canale,
del popolo sono persone così, beh insomma alla fine qualche dubbio ce l'ho, il Barchimmi forse è la scelta migliore.
Eccolo lì. Tutto ti porta a non votare. Incredibile. Cioè, vai al Bar Jimmy, il caffè oggi è un po' amaro e poi dopo uno deve andare a votare. No. No, vabbè, però, vabbè, è questo. Questo è successo. Bau bau. Io avrei preferito lo facesse un po' più...
Sì, anch'io quando l'ho letto prima di vederlo mi aspettavo una cosa diversa.
Bau bau, però, sì, è come nei fumetti.
Sì,
invece,
però dai ragazzi, vabbè, veramente. Cioè,
vabbè, vabbè.
Che livello.
Che livello.
Bau. Bau bau.
Sì, vabbè, adesso ho capito.
No, i rappresentanti del popolo.
Devo
sono
dire.
Questi i nostri meravigliosi rappresentanti del bau, popolo. Bau, vai. Viva i rappresentanti del popolo italiano! Via!
Devo rispondere a un'ascoltatrice, ne parleremo nella seconda ora della vicenda della giocatrice di basket che è stata insultata con un epiteto razzista. C'è un'ascoltatrice, io ho detto, verrà squalificata, è stata espulsa e si è pure trattenuta da quello che avrebbe invece dovuto fare, cioè dare uno sganassone a questa razzista sugli spalti. Un'ascoltatrice indignata mi ha scritto: ma come ti permetti? Sei un violento. Vabbè, su questo.
Beh, sì, questo un po' è vero.
Ma io non ho mai alzato un dito contro nessuno.
Ma no,
in alcuni casi, uno sganassino, ecco, uno sganassino. Sei un violento e falso. No, falso perché? Cioè, ho detto.
Sì, anche questo.
No, scusa, nello specifico, perché falso? Anzi, semmai mi sono, come dire, lasciato andare a quello che tutti pensano che avrebbe dovuto fare questa giocatrice.
È un sepolcro imbiancato.
Ma cosa c'è? Questo non l'ha scritto l'ascoltatrice. L'hai aggiunto tu, te lo sei inventato.
Sì. Vabbè. Sì.
Senti, ma sei ancora possessore della camera d'albergo in questo momento?
Sì, fino alle 10, mi hanno detto massimo fino alle 10:30. Secondo me potevano farmi tranquillamente rimanere fino alle 11 perché l'hotel è grande ed è semi vuoto. Però sì, no, certo, però siccome anche qui probabilmente sono molto ligi alle regole senza interpretarle, mi hanno detto massimo 10:30 perché...
Hai già fatto la valigia, ma assisteremo allo sfratto in diretta oppure...
No, non lo so, io fuori sulla porta ho messo do not disturb, quindi vediamo un po',
vediamo un
entrano
po'.
Lo stesso.
Intanto andiamo al giornale radio.
Bau, bau, bau.
Ci ci sono videogiochi la cui storia si intreccia con quella dell'umanità. Ma c'è un videogioco la cui storia racconta l'evoluzione dei videogiochi stessi e che lo fa, ironicamente, ripercorrendo l'intera epopea del genere umano. Sto parlando di Civilization e del prossimo capitolo, Civilization 7, a cui sarà dedicata la puntata speciale di Videogame Molto di più in gioco, il podcast di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento sarà dal 12 febbraio sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Game over.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ciao Rudy, sono già 10 anni che non ci sei più qui con noi, ma noi ti pensiamo tutti i giorni e questo è per te. Ciao amico nostro.
Sei adorabile, hai detto delle cose fantastiche.
No, Milan, lo sganassone no, 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 non si fa.
Milan, la devi smettere. Adesso hai capito perché la gente vota Pissi. Io voto Pissi. Bau, 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 bau. Voto Pissi. Non c'è altra soluzione. E con me moltissimi altri. Ti invito a fare un sondaggio.
Bau, bau, bau.
Va bene.
Finalmente qualcuno che ha capito da che parte stare. L'unico partito che difende veramente gli italiani, gli interessi degli italiani veri, il PISI, Partito Super Sovranista Italiano. Mandiamo gentilmente l'inno un momento, facciamolo sentire. Aspetta, ricordiamo l'inno di questo grande partito. Intanto preparatelo, intanto che sentiamo gli altri WhatsApps.
No, no, ma intanto iniziamo la seconda ora con il nostro ricordo del nostro mitico Rudy, del nostro mitico Fabio Cantadore. E poi, dobbiamo proprio. Mamma mia, ragazzi.
Gentilmente sentiamolo, Partito Super Sovranista Italiano.
No, non c'è niente di gentile nella sua richiesta.
Geppo Garosio, fondatore
e
segretario, tutto pare. L'unico coerente, non mi interrompo, abbandono subito lo studio senza dire né uno né due.
Ottimo.
La lascio orfano, attenzione, la lascio orfano della mia presenza. Eccolo qui.
Pisci anche tu, lo capisci.
Un inno meraviglioso. Difende gli interessi degli italiani veri, senza retromarce, sempre avanti, con la seconda ingranata, anche la terza, via, avanti così, dritti.
Bau, bau, bau.
Ecco, sì, sì. Credo che ci perseguiterà per non so quanto tempo. Va bene, in tutto questo, nella seconda ora, tu come pensi di iniziare ad affrontare la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, caro Leonardo Manera? In questo
aspetta che guardo la scaletta e te lo dico. Allora, dovremmo parlare del tema che avevi introdotto prima,
questo dopo il traffico.
Massimiliano Manduchi dovrebbe esserci.
cioè, preannuncia gli ospiti, sì, che è il dirigente della squadra di basket.
Non dovrebbe esserci Massimiliano Manducci?
No, e guarda, se vedi bene la scaletta, c'è scritto alle 10:15, ma sono le 10:10, prima del traffico, in teoria, a volte, talvolta, dicono...
Ah sì? Io ce l'ho il monologo, ma tu mi hai detto che non si sente bene e che quindi è meglio non farlo, ma se vuoi lo faccio. Per
guardo
me,
a per la me nostra non c'è problema. Regina Anna Elena, ha detto che si sente.
Computer, metto la password,
no,
aspetta un attimo che lo prendo, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho.
Ah, bene.
Allora, questi giorni si è parlato molto delle persone che in gran quantità negli ultimi due fine settimana hanno, tra virgolette, invaso Roccaraso, la cittadina abruzzese facilmente raggiungibile da Napoli. Ho visto vari servizi in TV dove si ironizzava più o meno implicitamente sulla qualità delle persone che là a Roccaraso si sono recate. Servizi TV tipo qualche sera fa su Rete 4 a Zona Bianca, dove si mostravano quei turisti con il pranzo al sacco portato da casa e anche con il caffè già preparato a casa con la moca. Si facevano vedere anche alcuni bambini che al posto del tradizionale slittino per scendere tra la poca neve presente utilizzavano quelli che sembravano dei catini, dando peraltro anche sfogo a una certa creatività. In tutto questo, insomma, il servizio non lo diceva mai, ma secondo me c'era in qualche modo sottinteso, o almeno io l'ho percepito così, un certo classismo, come dire guarda questi che invadono Roccaraso senza aver la minima cognizione di come ci si deve comportare in montagna e quali strumenti bisogna avere a disposizione se si decide di andare in montagna. Ecco, la montagna, ne parlerete anche poi dopo con Corona, io credo che sia giusto che la montagna possa essere di nuovo frequentata con le dovute buone maniere, naturalmente, anche da persone normali che non hanno il portafogli particolarmente ben imbottito. Quando ero bambino io, lo sci e pure il tennis erano considerati sport da ricchi, i soli che potevano permettersi certe attrezzature. Poi magari con qualche sacrificio si poteva lo stesso imparare a sciare oppure a tirar di dritto e rovescio, ma indubbiamente andare in montagna non era proprio una cosa popolare, ci volevano un po' di soldi. Adesso, soprattutto in certe località, con quello che costa lo ski pass, ce ne vogliono ancora di più. Lo sci sta tornando o è già tornato a essere uno sport di classe. Andranno a sciare solo quelli che possono permettere, solo i ricchi che sanno muoversi elegantemente sugli sci con movenze sinuose e non simi spazzaneve come faccio io. Il ricco fin dalla prima lezione sa già fare le curve muovendosi con grazia e classe. Gli altri, insomma, quelli anche come me, anche se prendono un centinaio di lezioni, tendono sempre a curvare a spazzaneve, curvati in avanti come pupazzi senza equilibrio. Il ricco che va in montagna non si ustiona perché arriva già abbronzato. Gli altri, dopo il primo giorno, già il naso che sembra quello di un clown, tutto rosso. Il ricco, dopo una bella sciata rigenerante, magari un passaggio nella spa, indossa un bel cardigan in cashmere, gli altri solo maglioni rossi con le renne stampate. Quei maglioni di una lana che pungono e irritano il collo come mille api impazzite. Lasciamo stare che poi il ricco magari è più caffone del povero, però mi pare che si sia più disposto ad accettare le cafonate da chi ha un bel conto in banca rispetto a chi invece vive normalmente senza potersi pretendere troppo. L'invasione, se invasione poi è stata, di Roccaraso è un atto di giustizia del popolo che giustamente vuole riappropriarsi della montagna anche per scendere con un bel catino al posto dello slittino. È stata sbagliata solo la località, perché Roccaraso di per sé non è un posto particolarmente elegante. Bisognerebbe invece convocare tutti a Cortina, tra le ville dei VIP, per dare un senso sociale più intenso a questo tipo di iniziative. 100, 200, 1000 pullman a Cortina da un pezzo, tutti convocati da qualche TikToker, per poi rimanere fuori dai locali più costosi e bere il caffè fatto con la moca e portato da casa. Se rivoluzione deve essere, che sia una rivoluzione completa, forse l'unica che sappiamo o sapremmo fare noi italiani, la rivoluzione del weekend, sabato e domenica, per poi ricominciare il lunedì con le regole classiste di sempre.
Oggi ti sei scatenato in questa battaglia sociale mondiale, oserei dire, da Roccaraso, esatto, a Gaza, alla Libia,
alla striscia di Gaza, esattamente. Esatto. sì
proprio il mondo regolato tra ricchi e poveri. Molto bene, allora tra poco parleremo del caso degli insulti razzisti
a Massimiliano Manducchi risponde sì. Al telefono
sì, va bene, ti fa sorridere, ma chissà perché.
No, sei tu che
tra poco.
Io ho detto solo Massimiliano Manducchi.
Sì, l'hai detto solo 7 volte, ecco, è questa la questione. Vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Noto, l'audio l'abbiamo fatto sentire anche ieri, l'epiteto di urlato di scimmia rivolto a una giocatrice di colore della società Rimini Happy Basket. Salutiamo, annunciato molto da Manera, Massimiliano Manducchi, dirigente responsabile comunicazione della società in questione. Buongiorno, buongiorno Massimiliano.
Grazie. Buongiorno, ciao, per favore diamoci del tuo piacere.
Bello.
E ringrazio Leonardo Manera perché ha creato un hype intorno alla mia figura veramente clamoroso, non mi era mai successo.
Mi piace molto il suo cognome, Manducchi.
Ha detto di dargli del tu, però già subito, ma lui prende le distanze.
Il tuo cognome.
Allora, Massimiliano Manducchi, io ho iniziato, sì. È vero, sì. Mi lascio un po' andare, ho detto invece di fare quello che avrebbe dovuto fare questa ragazza, cioè dare un bello sganassone a questa razzista, subito ovviamente mi ha ripreso tutti la violenza, no, ma lo so anche, allora ho detto uno sganassino. Invece il risultato da referto arbitrale, che è stata espulsa, e questo è già successo, sì. E probabilmente sì, visto che ci si rifà al referto, verrà forse anche squalificata, spero di no, ma si teme questo. Partiamo da qui.
Uscirà oggi il referto, quindi lo stiamo aspettando. Allora, per quanto riguarda la reazione, chiaramente è una reazione che dobbiamo legare a una ragazzina di 17 anni che sente quella frase urlata in quel modo. Se noi vediamo il video, in realtà l'insulto era già iniziato. Che cos'hai, un guinzaglio per i cani? Sei una scimmia. Il discorso precedente probabilmente era riferito, noi abbiamo capito, ai cordini colorati che lei si tiene per legarsi le treccine, quindi già non era partita benissimo la signora, e poi è stata un'escalation. Noi siamo rimasti sbigottiti, qualcuno ha criticato il fatto che non ci sia stata una reazione immediata del pubblico, ma io vi garantisco che siccome questa signora, giocando le nostre squadre giovanili contro da tantissimi anni, comunque di vista la conosciamo, siamo rimasti totalmente esterrefatti di fronte a questa cosa. E la ragazza, che evidentemente per il colore della sua pelle qualche esperienza di questo tipo non così grave l'aveva già avuta, invece ha avuto una reazione immediata, ma ripeto, la reazione
sì,
è sbagliata,
si è fermata, cioè sì. Nel senso, non è che è arrivata lì, come dire, cioè si può stare che uno nella vita, se si sente insultata così, arriva lì a dire scusa, cioè vuoi ripetere, non si può neanche fare questo,
ma assolutamente io chiedo anche un po' di empatia, cioè proviamo a pensare, fosse stata nostra figlia, proviamo a pensare noi a 17 anni che sentiamo una signora che ci urla questa cattiveria con quel tono lì, perché sì. Al di là del fatto, no, dell'insulto in sé, è la cattiveria, la violenza verbale.
Ma certo, ma poi voglio dire, lo sappiamo, l'epiteto razzista. Cioè, abbiamo visto calciatori di Serie A, lui è stato anche il portiere del Milan, che reagiscono, certo non andando sugli spalti, voglio dire, ma che reagiscono facendo sospendere le partite, facendo notare, guardate che mi sta
ricordi
risultando.
Anche Boateng,
ma
era
sì,
capitato con Boateng.
Ma anche il portiere del Torino adesso, no? Che è stato insultato, Zingaro, no? Cioè anche professionisti che hanno, come dire, la capacità di reagire, di non reagire, la capacità di subire tutto quello che subiscono purtroppo negli stadi, però a un certo punto dicono basta, cioè così non è che è sdoganabile tutto, o no, Massimiliano?
Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo. E aggiungo una cosa che secondo me è molto importante, che non sta dicendo nessuno. Questa signora che noi abbiamo denunciato in questura per insulti e oltraggi a sfondo razziale ha due figlie minori che erano in campo. Noi siamo molto grati a tutti quelli che ci stanno mandando messaggi di sostegno, che hanno aiutato tantissimo la nostra giocatrice e tutto il nostro ambiente. La giustizia farà il suo corso, la giustizia però non dobbiamo essere noi, perché io sto leggendo messaggi violentissimi nei confronti della signora, che ricordiamo a tutti, il web ha il potere di far riverberare sulle figlie, quindi noi abbiamo delle altre minori da proteggere. Una ferma condanna educata sì, l'insulto violento no, perché ci sono dei minori anche dall'altra parte che non c'entrano niente. Sì.
Io vorrei chiedere una cosa, perché ho letto oggi un particolare che, se vero, davvero mi fa... Ma a riprendere tutta la scena era per caso la stessa signora che ha insultato?
Allora, io in quel momento onestamente non te lo so dire, ma è evidente che la signora era comunque vicina al microfono, era attaccata alla telecamera e quindi quantomeno è stata incauta, perché sapeva che c'era una ripresa in corso.
Cioè, voglio dire, perché questo renderebbe tutto ancora più incredibile, cioè la totale impunità
non dava rilevanza al tipo di insulto, per lei era normale evidentemente.
Beh, lei ha provato a giustificarsi infatti in questo modo, se avete sentito nel video. Io non intendevo in senso razziale, come se fosse possibile dare della scimmia a una persona di pelle bianca. Tra l'altro ho il piacere di parlare con due persone che con le parole ci lavorano. Io credo che avere nella propria testa, nei propri pensieri, la disponibilità di questo tipo di insulto così in maniera immediata,
che vuol dire che
faccia
lo usi,
pensare.
Vuol dire esatto. Che è una cosa. E anzi, appunto, se fosse sua la ripresa, o comunque di una persona che gli stava a fianco, vuol dire si può dire questo insulto, perché tanto è una cosa che si può dire. No? Lo dico evidentemente spesso anche in altre situazioni, non lo so.
La ragazza... Tutto questo, però, c'è un elemento. Scusa, c'è un elemento positivo, che gli altri presenti, insomma, mi sembra che abbiano.
È vero.
Sì, e questa è una cosa buona, che magari un po' di anni fa non sarebbe successo.
È vero. Molti hanno detto se ne vada fuori, anzi, adesso la denunciamo. Chi erano gli allenatori, i genitori della squadra della vostra compagna? Oppure.
La persona in particolare, Massimiliano Intorcia, che si vede proprio dirle: lei riceverà una denuncia, è il responsabile del settore giovanile di DR, che è una società di Rimini, ed è anche il papà di una delle nostre ragazze che erano in campo.
Okay.
E lui ha avuto veramente una bellissima reazione, perché io raramente ho visto Massimiliano così arrabbiato, però appunto è rimasto fermo, è rimasto sotto controllo, ha detto alla signora quello che le andava detto, poi il nostro presidente l'ha presa e l'ha portata fuori.
La ragazza come sta? Perché oggi sui giornali si racconta che è tornata a scuola, ricordiamo che è minorenne, tra l'altro è a scuola appunto con la figlia della donna che l'ha insultata, questo almeno ho letto, non nella stessa classe
a quanto mi risulta sì, no? E credo che l'istituto sia il medesimo, sì, anche a me è arrivata questa voce.
Questo per dire come poi nelle realtà, come dire, che non sono Roma, Milano, si vive a stretto contatto e quindi anche certo. Psicologicamente deve affrontare da entrambe le parti, parlo anche della figlia della donna che l'ha insultata, no? Questa situazione. Come sta però questa ragazza, che ricordiamo ha 17 anni, quindi teniamo conto di questo, cioè come,
esatto.
Come ha reagito? So che è riscesa in campo e questa è una bella cosa.
Immediatamente, perché il giorno dopo, non essendo ancora stata emanata l'eventuale squalifica, appunto noi stiamo aspettando il referto per oggi, poteva giocare. e quindi è sceso in campo subito, anzi ha anche segnato il primo canestro a sua azione, così per metterci un po' di contorno nella partita successiva, e chiaramente era molto molto scossa. Ma la squadra ha fatto quadrato, noi abbiamo anche una squadra in Serie B con cui lei si allena, quindi delle ragazze più grandi, ha ricevuto tantissimi messaggi. Io francamente, essendo comunque un dopolavorista, come ha detto Stampa, è due giorni che vengo bombardato di messaggi da moderare, di messaggi per lei, di telefonate di tutti gli organi di stampa possibile, e lei ha ricevuto tantissima solidarietà e questa cosa ha aiutato molto sia lei che la famiglia, che sono rimasti veramente colpiti da quello che si è mosso, perché magari lì per lì, no, come dicevi giustamente, noi siamo una realtà piccola, potevamo ipotizzare che uscisse un po' dai nostri confini. Così, francamente no.
C'è da dire, prima Leonardo Manera giustamente dicevi, ci sono due percorsi, la giustizia sportiva e la giustizia poi in sede di altro tipo o civile.
Sono due binari paralleli.
Sono due binari paralleli, però
non necessariamente si incontrano.
Però scusa, ci occupammo anche delle squadre di calcio ritirate dal campo, dagli allenatori per epiteti razzisti che vedono la partita persa 3-0 a tavolino. Cioè c'è un po' il senso della beffa se arriverà la squadra qualifica nei confronti della vostra giocatrice?
Allora sì, vediamo cosa succede, perché l'espulsione lì per lì è stata giusta, quello noi non lo contestiamo assolutamente. Ovviamente la federazione ha tutti i filmati e faranno le loro valutazioni. Va anche detto che a norma di regolamento dovrebbero essere squalificate e andava espulsa anche metà squadra di Cesena, perché poi alcune ragazze dalla panchina di Cesena sono salite in tribuna per sedare gli animi, quindi assolutamente con un intento benevolo, ma tecnicamente sono uscite dal campo
anche
per salire in tribuna.
Anche loro hanno lasciato il campo.
Anche se poi l'arbitro, come si dice dalle nostre parti, poverino, è andato completamente in banana, perché si è trovato a gestire una situazione molto più grande di lui. Gli arbitri hanno la stessa età delle nostre giocatrici e quindi probabilmente lì qualcosa si è perso, ma non ce l'abbiamo assolutamente con lui, ci mancherebbe, anche perché la partita era bella e finita, eravamo a metà terzo quarto, ma Cesena era sopra di 25, mi pare.
Sì, non c'era proprio neanche, come dire, non c'è mai un motivo, ma non c'era neanche la transagonistica, ecco.
Assolutamente no.
Quindi proprio un disastro totale. Va bene, noi ti ringraziamo Massimiliano, puoi rilanciare l'hype di Manera, giusto?
Sì, esatto, grazie a voi. Sì, se me lo ripeti tutto intero per favore, Leonardo, come regalo finale.
Massimiliano Manduchi.
Grazie Massimiliano, dirigente responsabile di comunicazione della società sportiva Rimini Happy Basket, per essere stato con noi. Allora tu te ne stai andando?
Sì. Arrivato? Adesso io vi saluto perché devo liberare la stanza. E buona giornata a tutti, e ci sentiamo domani. Domani sarò in un altro posto, però sempre con l'auricolare.
Chissà se a Deborah Rosciani capita che Mauro Meazza, così, quando vuole, a metà trasmissione, prende e se ne va. Ciao.
Ieri ce lo avevo a telefisco, ha fatto l'inviato speciale. Esatto.
Se ne va.
No, andare non se ne va.
E invece
anzi, quando non c'è, perché magari ha qualche impegno anche aziendale, fa di tutto per fare comunque un collegamento a due di denari.
Poi
non
invece
ce la fa
i suoi porci comodi.
Ma colpa tua che ancora te lo tieni.
Va bene. Ciao, Leonardo.
Ciao a tutti.
Ciao. Deborah, la borsa.
Nessuno. 100 Milan. Things
ragazzi, siete fortissimi. Manera, ti volevo dire da Zelig,
da
porta la bambagia, ti prego, porta quello. Ciao ragazzi, siete troppo forti, davvero, bravo Milan.
Se n'è andato, grandi. Manera, quindi, così, oggi se n'è andato.
Manera, lo sci ormai se lo possono permettere solo quelli che possono pagare il fisioterapista quando tornano.
È andato, Manera. Va bene, 10:36 minuti, torna con noi un amico, un grande scrittore, Mauro Corona. Mauro, buongiorno, come va?
Buongiorno ragazzi a tutti.
Eccoci qui.
Siamo in mezzo al freddo.
Ecco, appunto, io vorrei partire da qui. Febbraio, ricordiamo l'ultimo libro, dovete leggerlo, ce l'ha presentato qui, Il Lunario Sentimentale, mese per mese, una riscoperta dei veri valori, posso dire, della montagna. Febbraio che mese è? Uno pensa alla terra dura, le zolle proprio terribili da maneggiare. Febbraio?
Ma febbraio, qua dicono... Dicevano, perché i vecchi di oggi come me non lo dicono più, febbraruc peso de tut, cioè febbraruccio che è più corto, peggio di tutto. Quindi a quei tempi, quando ero ragazzo, facevano queste maschere, c'è una tradizione ormai che resiste a Sappada, resiste in Val d'Isoldo, scolpivano le maschere di legno e a volte anche con le facce di chi era in... odiato, quindi le facevano assomigliare a quello, e poi facevano queste percorsi, queste girate del paese, ma mi ricordo che ero terrorizzato, lo ricordo da bambino. E poi c'era uno che aveva perso le gambe sotto i tronchi, gli erano franati i tronchi nel bosco, Jaco dal Cook. E si era messo a fare lo scalpellino, diventando virtuoso. Gli dice a Celio, che ho scritto anche la biografia di Celio: se riesci a tenere un secondo la maschera che ti faccio io sul viso, un secondo, una damigiana di vino, e proviamo. E Jaco dal Cook scolpisce questo mascherone di marmo di una pietra del Vajont, che avrà pesato 20-25 kg, e gli lega uno spago dietro. Ecco, prova a tenerla sul viso almeno un secondo.
Ce l'ha fatta.
Celio si stende per terra, se la mette sul viso e gli dice: quando sei stufo chiamami. E ha vinto la damigiana.
È giusto, quindi pensava di essere più furbo lo scalpellino, invece ha dovuto pagare la damigiana.
Ricordatevi che quelli che si credono furbi non lo sono, proprio perché si credono furbi.
È vero. E quindi è stato fregato. Beh, mese di carnevale, giustamente. Oh, io un tempo facevo arrabbiare moltissimo Mauro Corona chiedendogli che temperatura c'è, però adesso è esordito così e fa freddo, allora devo chiedere quanti gradi.
Mi arrabbiavo perché le gelate, le temperature a Milano -1, ma chi se ne frega quando uno che si mette il cappotto, cioè, la gente il freddo lo sente sulla pelle, non è che lo sente dalle orecchie. No, vabbè, qui è sempre -8, -7, -5, siamo bellissime giornate da andare a scalare le cascate, perché ogni epoca, ogni mese ha delle cose sportive da fare. Adesso si scalano le cascate gelate a Sappada, sotto Guda, qui nella valle del Vajont. Mi diverto ancora, sono più bravo ormai, gli ho detto alla Bianchina, sul verticale che sull'orizzontale.
Eccolo lì. tra l'altro, caro Mauro Corona, ecco, alcuni vanno a sciare. Vorrei fare una domanda a Mauro Corona sul tema del cosiddetto, lo so, devo dirlo in inglese, overtourism.
Perché lo dici di dire? Cosa significa? Lo dice.
Però all'Alpe di Siuse è apparsa una scritta in inglese: go home too much, go home, cioè andate a casa. In inglese l'ha messa,
Sì, lì l'ha messa in inglese perché è frequentata soprattutto da gente foresta, gente da fuori. Quindi l'inglese è la lingua di tutti. Ma bisogna. Io ho visto anche il caso Roccaraso, il caso le Tre Cime in stagione sono dai 12.000 ai 15 a 14.000 presenze al giorno. Bisogna educare nelle scuole. Il lago del Sorapis, è una lacrima di Cristo che è passato e le è caduta giusta lacrima, color turchese, che c'è scritto anche lì, si vede gente col gommone, radio a tutto volume, che fanno il bagno nudi, occorre, ed ogni luogo esige una certa educazione. Lei non va in chiesa a ballare o cantare o mettere un'osteria in chiesa.
Ma l'educazione quindi non c'è più l'educazione.
No, come... non c'è più, perché l'educazione si tramanda di padre in figlio, di nonno in padre, come le tegole del tetto si passano l'acqua. Bisogna passare l'educazione alle buone maniere, ma se non ce n'è, come cresce un bambino quando la famiglia è l'esempio negativo? Quei ragazzini a 13 anni che vanno in giro col coltello vengono da famiglie che non sono a posto con l'educazione ai loro figli. Questo è.
Io vorrei vedere Mauro Corona un giorno d'estate alle Tre Cime di Lavaredo in mezzo a 13.000 persone.
Vorrei... No, io ci sono stato anche quest'anno, l'estate vado a scalare lo Spigolo Giallo, la famosa via di comici, le Tre Cime, la Cassin, la Comici, sempre la cima. Però dove vado io li vedo giù i 12.000, li posso urinare in testa,
no.
Però mentre mi avvicino alla parete verticale, devo anch'io, perché facciamo spesso l'errore, io vado con amici, quanta gente, ma tu chi sei? Siamo gente anche noi, non dimentichiamo che siamo lo stesso numero, invece noi vediamo la gente negli altri, e tu chi sei? Gli ho detto a un amico. Che casino, che quanta gente, ma siamo anche noi qui.
Uno dei casinisti, ma no, magari perché uno si picca di dire io mi comporto bene, c'è anche quello che si comporta in maniera educata.
Manca questo, anche il chiasso, perché io no, adesso non faccio il moralista, ma c'è molto chiasso, voci. Stateci, andate a farvi una camminata, mica è proibito andare alle Tre Cime o a Roccaraso, però la gente italiana media non ha voglia di ragionare con la propria cervello, quindi a parte una signora che dice venite a Roccaraso, tutti a Roccaraso, come il pifferaio di Hamelin, lo ricorda,
come
che trascina
no.
a tutti come nel fossato, e così siamo così. Non abbiamo voglia di cercare per conto nostro e aspettiamo la pappa pronta, per cui se una, spero che quella signora dica andate e venite tutti a Erpo, così almeno si vivacizza un posto.
Io vorrei vedere 20.000 a Erto, come si comporta Mauro Corona con questi alla terza richiesta di una foto, di un selfie.
Non verranno mai qui, perché la gente sa dove l'ambiente, non che sia ostile, ma non vale la pena, ma non che non valga la pena per il posto che è bellissimo, solitario, vette, siamo circondati da vette, noi siamo come dentro in un catino, però è che manca quel divertimento pacchiano e chiassoso che trovano da altre parti. La gente cerca il chiasso, la compagnia, la goliardia anche, che però per carità non è un peccato, ma un po' di stile, di educazione, di buone maniere, la montagna si vive meglio.
Lo richiede. Mauro Corona, faccio l'ultima domanda, è questa. Prima Leonardo Manera, che adesso non è qui perché ci ha lasciato un po' prima, ha fatto tutto un discorso, dice ormai il mondo è classista, ricchi contro poveri, e anzi, guardando a Gaza quello che succede, in Libia il caso Al-Masri, ormai la sensazione è che sulla pelle dei poveri, delle persone che non contano granché, si può fare tutto. Si può fare tutto. Condivide?
Sì, sono la povera gente, il capro espiatorio di un'umanità che prevale su di loro, che ce ne sono molti. Bisogna stare attenti che anche il povero non diventi servile per avere qualche... Stalin li chiamava l'umper proletariato, quelli che vangavano l'orto, il padrone li portavano a pisciare il cane. Anche il povero deve conservare, perché per fare un passo in più avanti o per avere qualche soldo in più, il povero tende a diventare servile. No, andiamo a raccogliere cicche, ma conserviamo la dignità. Ecco perché il povero viene anche usato, sfruttato, perché ci sta alla fine, sotto sotto ci sta. Quando qui si andava, vennero a massacrare la valle del Vajont, invece che cacciarli a calci perché avevano le lance flaminie, vestiti bene, cappello, questi sciur dottor, e gli portavano i pezzi di camoscio migliore, i pezzi di sciur dottor Altegna, che lo il povero si sente impaurito e quindi cerca di agevolarsi col ricco, sì, di averlo un po' vicino per guadagnare qualche piccolo favore, qualche piccolo soldo, dignità e calci in culo.
Eccolo, la pista da Bob è finita, quasi.
È quasi finita.
Io a Cortina.
Ho avuto molte critiche perché sono stati tagliati 70 larici, gli larici tornano. E la gente che non torna più. Avere una pista potrebbe allenarsi una nazionale che è stata agli onori delle vittorie quando c'era Eugenio Monti, Sorpaes, il Rosso Volante. Adesso lì si possono allenare delle nazioni, allenare l'Italia, una nazionale italiana di Bob. Io ho fatto alcuni anni col Bob, sono arrivato anche terzo al campionato italiano a Cervinia e quindi sono stato massacrato. Perché hanno tagliato 70 lari, i larici tornano, i boschi hanno invaso i cortili delle case, i lavandini, i campi, i prati, e la gente che non torna più. Avere un'opportunità, secondo me, perché il mio ragionamento è dato da come sono cresciuto, dalle vicissitudini che ho avuto, dai dolori che ho passato, quindi ogni giudizio vale per me, non è che sia giusto. Però se mi chiedete cosa penso, devo dire cosa penso.
Certo.
E non per fare il povero che devo agevolare il potente per dire che non va bene così. Quindi per me la pista di Bob sta bene lì. Poi vediamo in futuro come funziona.
Grazie Mauro Corona, un grande abbraccio.
Vi voglio bene.
Grazie.
Siete simpatici e leali soprattutto.
Grazie Mauro Corona, un grande abbraccio. Ci sentiamo presto, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Zero zero ventiquattro, se volete intervenire. Ecco, c'è William da Torino, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno, mi chiamo William Spaccatorta e ho telefonato perché sentivo che parlavate di educazione, no?
Sì,
bisogna... Ecco.
William, scusi, Spaccatorta, no scusi, vabbè, per carità, c'era prima Manducchi e adesso, prego.
Mi chiamo William Spaccatorta.
Sì.
E io sono il papà di un ragazzo adolescente. A proposito di educazione, voglio dire che non è facile educare i figli. E io ascolto spesso quello che dice anche il professor Crepè, sono d'accordo con lui.
Beh, insomma.
I genitori di oggi fanno crescere i figli nella bambagia. Gli abitano troppo bene.
Sì. Vabbè, sta bambagia però. Vabbè.
I ragazzi crescono che non sanno come comportarsi. Diventano dei piangina che si lamentano di tutto. Io, ai miei tempi, quando ero ragazzo, i ragazzi dovevano filare dritto con i genitori.
Sì, beh, vabbè.
Perché i genitori erano severi. E solo così i figli potevano venire su bene con la schiena dritta, come sono venuto su bene io.
Ai miei tempi.
Allora, io non ho mai avuto né bisogno di psicologi né di psicoterapeuti, perché ho avuto dei genitori che hanno saputo educarmi nel modo giusto col bastone e la carota.
No, 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 bastone e carota.
Bastone e carota.
Ma che bastone? Sono già tre bastoni e una carota, comunque, adesso non vorrei...
Le poche volte che mi davano la carota, io mi guardavo subito intorno e chiedevo: dov'è il bastone? Perché ero abituato.
Appunto, guardi, è una cosa che non va bene, la violenza, certo, no, i genitori di una volta, il vecchio schiaffone educativo, no, allora, basta, non c'è più.
Sa cosa succedeva a me se combinavo qualche casino?
Sì.
Lo sa.
Che cosa?
Che mia madre andava a chiamare mio padre al bar, perché la vera casa di mio padre era il bar, anche se non faceva il barista. Il
metodo educativo, sì.
Mio padre stava lì al bar tutto il giorno a fare commenti anche sulle donne che passavano.
A proposito di educazione,
è così che si forma un vero uomo.
Eccolo.
E mio padre veniva su a casa come un fulmine, incazzato come una iena, perché per colpa mia aveva dovuto venire via dal bar, e mi dava un bel marrovescio che me lo ricordavo per un mese. Eccolo. Però imparavo l'educazione.
Una bella... quante volte
venuto su rammollito.
Sì, certo, una bella sberla che ti raddrizza.
Anche due, bastone e carota.
Tre bastone.
Quando andavo giù al bar e sentivo i commenti che faceva mio padre sulle donne,
sì,
ho capito subito come devo comportarmi quando c'è una donna.
Capirai.
Le donne che ho avuto io non l'ha avuto nessuno nel mio quartiere.
Chi se ne
tante
frega?
Tante le ho pagate a pagamento, però non importa. E se capitava che prendevo un bel voto a scuola, mio padre cosa faceva?
E cosa faceva? Faceva i complimenti, bravo.
Mi portava al bar, a bere con lui, un bicchiere di vino, solo elementari, perché poi dalle medie...
Scusi, William, il fegato come va, giusto per sapere?
Non sono e mia madre... Non è che per ogni problema andava a chiamare mio padre, anche perché a lei andava bene che mia madre passava la maggior parte del tempo al bar. Mia madre... Via, attacca panni sulla schiena, sul sedere.
Come?
E ogni due per tre me lo fa. È così che sono venuto
batti
più bene.
Batti panni al limite, scusa.
Sono venuto su con la schiena
avanti.
Dritta.
Sì, zoccolate,
allora,
batti panni delle delle mamme.
Per i problemi più gravi, mio padre. Vabbè. Per quelli meno gravi, mia madre. Batti panni a marro. È così che si deve educare il figlio.
Spero che lei non abbia educato così suo figlio, William. Spero.
E poi mia madre, se facevo il bravo, mi dava dei premi. Cosa
tipo?
Mi dava, per esempio?
Tipo?
Per dormire bene dei sonniferi. Allora, mio padre un bel bicchiere di vino, grappa. Mia madre sonniferi. E sono cresciuto senza bisogno dello psicologo.
Vabbè, però secondo me, guardi William, io massimo rispetto agli ascoltatori, ma forse qualche problema, cioè forse una seduta l'avrei fatta. Ma così, ma non si offenda, non si offenda.
Telefono azzurro. Ma vi rendete conto che state rovinando i figli?
William, la ringrazio.
Un bel calice di vino, una grappa, un marrovescio quando serve, un sonnifero per dormire.
Per
favore. Devo dare a mio figlio la cedrata da soli fino a quando ha 40 anni.
Grazie William, grazie. Mamma mia, è stato anche a lungo e che era interessante, però insomma non condivido mezza parola, ma va bene. Grazie, con lei chiudiamo questa puntata, ci troviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.